Bentrovati nuovamente con noi nel pomeriggio di Maracanà con Marco Piccari e Stefano Palomeni. Stefano.
Ciao Marco, eccoci qui.
Vengo un attimo da te, proprio al volo, prima di andare a presentare gli ospiti. Sì. Il Napoli potrebbe scendere in campo con il 4-3-3, non c'è De Bruyne, quindi mi piace un po' sottolineare questa cosa.
C'è l'ipotesi Lang.
Esatto, con Conte che riattiva i vecchi codici, no? Presente, quando tu ti sei scordato un codice, lo riattivi e ritrovi insomma il mondo.
Il codice da Conte, questo. Devi codice fare Conte. Un editoriale così. Il codice, che dopo dici? Il codice da Vinci, il codice
il
da
Conte. Codice Conte, no? Che dici? Può essere questo anche. Allora, non mettiamo in dubbio la forza di De Bruyne perché è un giocatore importante, eccetera. Però questo potrebbe far ritrovare al Napoli tutte quelle coordinate che aveva.
Ti ho letto, ti ho
viaggiare
seguito,
un po' più forte.
Sei stato veramente ispirato.
Ogni tanto.
No, ogni tanto. Sei molto attento e condivido quello che hai scritto e quello che poi hai detto. Cioè, il Napoli ha ritrovato d'incanto quello che aveva perso in questo inizio di stagione, tra cose nuove, inserimenti delle nuove, quindi questo nervosismo di Conte, insomma, serpeggiava un po' di scetticismo anche da parte dello stesso allenatore, ma non lo poteva comunicare appieno. È ritornato il vecchio spirito, il vecchio Napoli, quel temperamento, uscito fuori sul 3-1, fine della partita.
Sì, poi Conte ha buttato un po' in caciara.
Hanno segnato, è casuale? Non lo so se è casuale. Quindi ha ritrovato questo
con il
spirito.
Lecce 4-3-3,
adesso ipotesi Lang dopo le sue dichiarazioni agli operatori e ai nostri amici colleghi olandesi.
Io pensavo che non giocasse più, invece, vedi?
No, ma è portato giusto.
L'ho perdonato. Esatto. Adesso fammi vedere in campo Conte, perché è tremendo Conte.
Però questo adesso a cambiare, che c'è Lang, Lucca?
Lucca e Politano.
Attenzione,
centrocampo con McTominay, Gilmour, Anguissa.
Si potrebbe complicare. Se non sblocchi subito.
Aspetta, voglio chiederlo anche al. Mi dicono che ci sono tutti, quindi vado a dare di nuovo buon pomeriggio al nostro match analyst Andrea Piervincenzi. Ciao Andrea, ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti, ragazzi.
Buon pomeriggio. Andrea. C'è il portierone Simone Braglia. Ciao Simo, ben trovato anche a te.
Ciao Marco, ciao a tu, Andrea, ciao Ste.
Ciao,
mi fa molto piacere avere con noi anche Francesco Pini. Ciao Francesco, ben trovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Mi rispondete anche voi a questa domanda veloce, giro il Napoli, visto che scende in campo oggi, la prima a scendere in campo in questo pomeriggio alle 18.30 contro il Lecce, e un Napoli che dovrebbe scendere con il 4-3-3, si potrebbero ritrovare i vecchi codici. Andrea Piervincenzi, parto da te. Nonostante la perdita di De Bruyne,
quello che hai scritto e che hai detto, cioè nel senso, in un meccanismo tu devi inserire un ingranaggio. È ovvio che questo ingranaggio, che è De Bruyne, che era per quello del fatto umano, un ingranaggio di qualità, sembrava poteva darti qualcosa in più. Invece nei fatti, secondo me, le spaziature che ha trovato ritrovando il vecchio codice, quindi questo 4-3, e soprattutto non può essere un caso subito che Anguissa e McTominay hanno trovato il gol. Secondo me, non ti dico che è un vantaggio, perché avere i grandi calciatori rosa è sempre meglio, però può agevolare in questo momento che era molto delicato per il Napoli il proseguimento del campionato.
Braglia.
Sì, posso essere d'accordo, una volta tanto che ci azzecchi che te nei pronostici.
Ogni tanto, dai. Avevo detto Juve-Lazio 1-0, ho preso proprio un pieno, ma se c'è Lazio-Juve 1-0, ma se ci riprovo non ci riesco mai, però ci ho preso.
Vabbè, ma comunque al di là degli scherzi, sì, sono d'accordo sulle tue analisi. Tante volte è vero, come dice Andrea, che i giocatori bravi, non è detto che hai inserito in un ingranaggio, ti danno quello che speri che ti possano dare, e la testimonianza è stata appunto la partita di domenica. Al di là che, secondo il mio punto di vista, comunque gran parte del merito va dato all'arbitro, al di là di quello che sono i meriti del Napoli.
Addirittura? Quindi sei uno di quelli che dice che l'Inter ha perso perché la partita è stata indirizzata?
No, ascoltami, allora io faccio un ragionamento puramente teorico, ma anche pratico sotto certi punti di vista. C'è una squadra in difficoltà, il Napoli, che trova che ha nelle sue corde comunque la difficoltà oggettiva di incontrare una squadra forte. L'Inter ha sprecato già sullo 0-0 alcune occasioni, gli regali rigore così come gliel'ha regalato. Secondo il mio punto di vista, lo stato emotivo di un giocatore cambia radicalmente, di una squadra cambia radicalmente. Poi è vero che anche l'Inter ci ha messo del suo, però intanto se non ti danno rigore la partita sta 0-0, più va avanti e più diventa problematica, secondo me sarebbe diventata problematica per
il Napoli,
per il Napoli.
Va bene,
io la vedo così.
No, ci mancherebbe.
Gli arbitri ne hanno combinate VAR,
VAR hanno fatto un disastro a Roma, qui abbiamo visto di tutto e di più cose fantascienza,
dovrebbe tornare sull'errore umano, però sì. Vabbè.
Vado da Francesco Pini, poi andiamo anche sulla Juve, su quello che sta succedendo in queste ore. Francesco,
quale delle due parti vuoi sapere?
La prima, se ero partito col Napoli e Conte, voglio sentire un tuo pensiero, perché insomma tu Conte lo hai sempre molto stimato e quindi...
Sì, molto rispetto, anche perché io ritengo che per esempio nel weekend, a parte le discussioni arbitrali, sia stato proprio Antonio Conte a vincere la partita nei confronti dello spogliatoio dell'Inter, mettendola su quel piano, e ha dimostrato che lui quando vuole ti fa sbarellare, anche se non fa parte dei tuoi. Detto ciò... E gli interisti dovrebbero ricordarselo, perché poi quando era dalla parte loro gli faceva comodo che facesse così, quindi non bisogna piangere adesso di queste cose, non facciamo gli ipocriti come al solito in Italia, perché io Conte lo adoro per questo, l'ho adorato quando era alla Juve, l'ho odiato quando era all'Inter, ma l'ho odiato sportivamente perché era capace di fare cose che gli altri non riuscivano a fare, quindi continuo a pensarla uguale. Sul discorso dei Bruin vi dico una cosa abbastanza forte, ma che fa seguito con quello che aveva raccontato Brambati qualche settimana fa da noi a Netflix, e non so se l'ha detto anche da voi, di un racconto fuori campo, di un allenamento, di
atteggiamenti. Sì, ce l'aveva raccontato. Sì,
ecco, allora io ve la dico in questo modo per farla semplice. Ovviamente non si augura mai un infortunio a un giocatore nella vita, ma se non fosse stato per questo, quello che so io è proprio che lui nelle prossime giornate l'avrebbe comunque messo fuori.
Addirittura?
Sì.
Si è messo fuori da solo, insomma.
No, non si è messo fuori da solo, un infortunio del genere ovviamente sì, 4 mesi non è voluto mai, anzi, bocca al lupo al giocatore, però... Ritorno a questa roba di Brambati, perché è un racconto che ti fa capire quanto lui a volte avesse avuto il problema di non essersi calato a pieno dal punto di vista mentale nel progetto Napoli, con delle cose leggere in allenamento, con delle risposte sbagliate ad Oriali, con Conte che deve intervenire davanti a tutta la squadra dicendogli parole anche abbastanza dirette e forti come lui è solito fare, perché per lui non c'è distinzione tra un campione assoluto come De Bruyne e un giocatore magari di livello più basso. È giusto che sia così anche per tenere tutti sulla corda, ad oggi il Napoli non gioca bene come l'anno scorso.
Sai, quindi... la penso un po' come giorni fa Stefano, hai detto una cosa che mi era piaciuta, cioè che lui gli piacciono un po' i soldati, quelli combattenti. De Bruyne è un generale, cioè non è proprio un soldato, è qualcosa di diverso.
È anche un soldato De Bruyne.
Sì,
medagliato, super pluridecorato, però ama un calcio diverso.
Un calcio diverso, è vero.
Meno faticoso, meno impegnativo, meno... nervoso,
dove devi viaggiare il pallone,
meno nervoso.
Però ragazzi, se
Conte
con Conte
è un
Napoli,
tipo nervoso,
sai che...
e lui non è nervoso, sono caratteri, oltre a quello che dice Oppini, tutto si può dire, insomma il passo, le cose. Poi tra l'altro se è fatto male, io quando ho visto che si è fatto male lì mi è dispiaciuto per il calciatore, però ho visto tutto il lavoro di Conte, perché quando tu ti alleni, e non dico che non credi ai sistemi di allenamento, alla metodologia del tuo allenatore, però cioè è come se tu avessi una repulsione, no? Però mamma mia, mi tocca fatica, ma perché non mi piacciono allenare, capito, questa intensità, sta cosa. Magari se un campione come De Bruyne si vuole gestire in maniera differente, e vai, ti fai male, perché poi è collegato testa corpo, è tutto collegato.
Certo.
E quando ha tirato quel rigore c'è stato tutto il carico di lavoro tutto il lavoro di Conte andava sul flessore stuccato.
Però
di
interrompervi un attimo, interrompervi un secondo, certo, ricordandovi che quest'estate Manna e De Laurentiis impacchettano questo regalo per Conte prima dell'affair Juve, Chiellini eccetera eccetera, per aiutare l'allenatore a capire che nella stagione in corso sarebbe arrivato un mercato importante, ma in realtà non era il giocatore che Antonio voleva. Questo possiamo ricordarlo, perché io ero a Napoli proprio nella settimana in cui successe che girarono le notizie su Manna.
Ma infatti è stato acquistato prima, no? Lui della...
Esatto. Sì. Ma questo perché? Perché c'era già un malcontento da parte di Antonio fine stagione con Napoli l'anno scorso, a prescindere dalla vittoria che poi è arrivata comunque. Però questo è un giocatore che lui non ha richiesto.
Soprattutto Francesco, lì c'erano tre posti, tu inserendo De Bruyne, erano tre posti, quattro giocatori. E lo Boateng, e McTominay sono come...
esattamente,
cioè, per Conte erano i giocatori più forti della squadra, quindi è stato proprio un acquisto oggettivamente, ragazzi, sbagliato.
Esatto.
Allora,
è assurdo farlo per dirlo, però è
noi
lo vorrebbero tutti, però in quello scacchiere è un po' di troppo. È di troppo. al momento di troppo.
Momento di troppo. Allora, vabbè, adesso non c'è, vediamo insomma come il Napoli ripartirà senza De Bruyne proprio oggi alle 18.30 contro il Lecce. Sentite, voglio ritornare anche sulla Juve, sentire anche un po' il pensiero di Braglia, di quello che sta succedendo, di Francesco Pini. Noi abbiamo parlato molto, abbiamo sentito anche le parole di Spalletti intercettato all'evento riguardante uno sponsor nel primo pomeriggio. Simone, parto da te. È una scelta giusta questa da parte della Juventus di andare a puntare su Spalletti? Fa bene il tecnico ad andare anche a quelle condizioni di un contratto più breve? Che cosa ne pensi di quello che sta succedendo? Dai, facciamo un giro.
È contratto più breve. Già il fatto che mi dici contratto più breve, che trappella contratto più breve, vuol dire che non c'è futuro. Perché se ci fosse, cioè, quello che potrebbe essere una Juve del futuro, a un allenatore gli si deve dare tempo, perché comunque oggi come oggi la Juve, dei giocatori da Juve ne vedo veramente pochi, e quindi per cui io dico il povero Tudor, che ha le sue responsabilità, per amor del cielo ce l'ha anche lui, però secondo il mio punto di vista c'è qualcuno che da un punto di vista dirigenziale non ha operato con acquisti mirati che possano avere il valore di portare la Juventus in un contesto dove la Juventus merita di stare. A mio modo di vedere c'è qualcuno che operativamente non conosce il mercato in Italia e non conosce i giocatori di valenza che possono essere valenti per la Juve, e lì sta la maggior responsabilità.
Quindi tu Spalletti è in difficoltà già da in partenza,
secondo me qualsiasi allenatore possa arrivare adesso, forse è più un allenatore che rispecchia la Juve Mancini che Spalletti, però se vedo che la scelta potrebbe essere più particolarmente orientata verso Spalletti, ma se tu mi dici che è un contratto breve, io ho un allenatore come Spalletti o come anche Mancini,
un anno e mezzo almeno, così si sta. Poi sì, chiedo anche a Francesco se ha confermi in questo senso. Però e se dovesse far bene, però che diciamo? Scusate, visto che se dovesse mettere in moto la Juve.
Io prima di parlare di Spalletti o dell'allenatore in questione sottolineerei un'altra questione.
Vai.
Io sono d'accordo che il livello dei giocatori è discutibile in alcune reparti, ma ricordiamoci che il Comolli che stiamo discutendo in questi mesi è arrivato a giugno e sta sistemando o cercando di sistemare dei disastri fatti prima di lui, prima di loro. Cioè, chi ha venduto e regalato giocatori come Huijsen, Danilo, Rabiot, Chiesa, Szczęsny, che fa il titolare al Barcellona e parà un rigore al Mbappé, Huijsen è titolare nella Spagna, tutto il resto della ciurma cacciata pedata nei sedere l'anno scorso per comprare giocatori che non erano poi da Juventus, l'abbiamo capito anche con Douglas Luiz, 50 milioni d'acquisto che il tecnico dell'anno scorso non ha mai voluto, quindi preso perché. Gli attaccanti di quest'anno sono un buco che hanno colmato in malo modo, perché Colomoni salta perché viene fuori una richiesta esagerata, ma tutto arriva da prima. Cioè io non giudicherei il Comolli di adesso, giudicherei i casini che sono stati fatti nei 3 anni prima, anche quando arriva bene, attenzione, non solo lui, Paracci negli ultimi anni, c'è la Juve dal dopo Agnelli, compresa l'ultima stagione, ha cominciato a fare dei disastri in ogni senso. Adesso ci troviamo sul fondale, però occhio, perché io sono d'accordo che ci sono molti giocatori che non sono all'altezza di questa Juve oggi, ma vi ricordo, perché ho la memoria lunga, che quando c'erano Del Neri, Ferrara e Zaccheroni, i vari Barzagli, Bonucci, Chiellini, Buffon, Marchisio erano diventati imbecilli. Poi in realtà sono quelli che invece hanno la struttura della Juventus successiva. Quindi attenzione, perché secondo me qua non è proprio tutto.
E tu sei fiducioso, buttare. Francesco? Cioè, sei d'accordo con questa scelta? Ti faccio questa domanda.
Ma non c'è una scelta ad oggi. Perché io ti dico che ho provato in tutti i modi a sentire stamattina dalla Juve qualcosa di interessante. E a parte parlare di Tudor, nessuno si sbilancia sulla questione Spalletti, Mancini, Palladino, Deschamps, Conte. Io ho un'idea, che loro vogliono provare a portare fino a giugno la baracca per capire cosa succederà
con Spalletti.
Spalletti si accetta questa cosa, però, perché Spalletti vorrebbe un contratto di 2 anni, la Juve gli offre un 6 mesi più un rinnovo eventuale per capire cosa succede, anzi 8 mesi più un anno eventuale, un anno eventuale. Ad oggi poi c'è la discussione economica. E quindi bisogna capire se anche lui ha voglia, come dicevate giustamente voi, di mettersi in questo momento in una situazione così complicata. Io sono continuo ad essere convinto che ci sia qualcuno che all'interno della Juve...
Scusami Francesco, però tu stai dicendo qualcosa di nuovo che è emerso nell'ultima ore.
Non ho capito una cosa.
No, lui dice 2 anni vuole Spalletti, si dice che per lui andrebbe bene anche...
No.
Ah, quindi tu stai dicendo una cosa, sei solo a sostenere questa cosa, questa tesi?
No, non sono solo, non lo so,
sono cambiati
gli altri.
No, ho capito, però tutti i maggiori organi di informazione stanno dicendo che Spalletti accetterebbe 6 mesi più opzione in caso di qualificazione.
L'ha detto Spalletti o l'ha detto qualcun altro?
No,
la maggior parte,
diciamo,
dei quotidiani, sì, principali quotidiani,
ognuno,
tu stai dicendo,
appunto,
ti sto dando dei meriti, stai dicendo qualcosa di diverso, che eravamo allora, rimasti a ieri.
Me,
siccome lo stai dicendo adesso, vuol dire che allora ancora non è sicuro che si chiude.
No. Ecco, questo no. Anzi, ieri sera la posizione era più o meno la stessa.
È una notizia, ci stai dando.
Il concetto è che lui, se trova l'accordo, firma oggi, ma secondo me... questo accordo che non arriva è dovuto proprio al fatto che Comolli non vuole un contratto definitivo per un progetto definitivo.
Okay.
Lui ovviamente vuole delle rassicurazioni perché Spalletti si rimette in gioco volentieri, soprattutto nella Juve.
Questa è una notizia. Noi pensavamo di aver superato questo, capisci Francesco?
No, secondo me non ci siamo ancora sul fatto, tanto è vero che per dire, se avessero scelto Palladino l'avrebbero già dichiarato
annunciato
ieri.
L'avrebbero già
esatto. Invece su Spalletti c'è questo fermo perché in questo momento secondo me c'è una distanza, non so se economica,
ma è vero, come insomma c'è questa leggenda anche di questi confronti, diciamo tipo direttore delle risorse umane come lì che ti chiede, insomma questa cosa che si narra, avrebbe incontrato Gasperini, mi dica un motivo allora, per cui la devo scegliere. No, insomma, ecco, non è che poi Comolli fa la stessa cosa con Spalletti.
No,
c'è da aspettarsi un colpo di scena in questo senso, conoscendo Spalletti, non so,
guarda, io per fortuna, se mi dici oggi chi è l'allenatore della Juve, ti rispondo non lo so, perché
benissimo,
non lo so, ma se mi chiedi se questa cosa è vera,
va benissimo.
A me è giunta la notizia che sta roba di Gasperini è inventata. Gasperini a casa Torino.
Allora ecco, vedi.
Gasperini a casa Torino.
Esatto.
E quindi è stato beccato a Torino quest'estate perché vive vicino a Torino, alla residenza lì da una vita.
Esatto.
Ma la Juventus non ha mai contattato Gasperini per il dopo Thiago Motta.
Non c'è mai stato questo incontro.
No,
è una leggenda.
Lui era l'unico.
Non è vero.
L'unico.
Aspetta, che
senti
Braglia, non è d'accordo.
Senti Braglia,
sentiamo Simone.
Siamo
uno alla volta. Simo, vai.
Francesco, non è vero.
Cioè,
ha telefonato a Gasperini.
Chi?
Comolli ha telefonato a Gasperini
e gli avrebbe
prima che firmasse per la Roma hanno tentato di prendere Gasperini e Comolli ha incontrato anche Gasperini e Gasperini gli ha detto no.
Allora io quello che so è che la persona che conosce e sente spesso Gasperini gli ha fatto la domanda esplicita quest'estate e lui ha risposto dalla Juve non mi hanno mai contattato
e io ti dico che è vero invece.
Ma infatti questo
non
è bello
bello
però Braglia quando dice queste cose
sui giornali avevo dei fratelli in giro che non erano miei in realtà poi non è mai successo quindi sai come funziona il gossip no?
Però... vabbè insomma c'è da temere questo confronto questo incontro tra Comolli e Spalletti lei ritiene cioè, mi dia un motivo insomma per cui la devo
soprattutto
dia una spiegazione
sbagli però chiaro che sbagli però sai Comolli magari è francese parla inglese
secondo me gliela fa sta domanda
secondo me potrebbe anche essere
è un cliché è un cliché di Comolli fare questo
Braglia mi dica
vediamo,
che ti fa la domanda dire. Simone
ma
mi dica un motivo per cui la devo scegliere
però mi interessa una cosa scusami Francesco mi interessa una cosa che non ho percepito bene prima perdonami poi lascio anche un pensiero ad Andrea che l'abbiamo sta lì ascoltando le nostre discussioni no ma il fatto di fare un contratto corto a Spalletti rientra un po' quello che diceva prima Braglia cioè che non c'è magari l'intenzione di andare poi di proseguire con lui perché c'è un altro piano dietro.
Ma vedi
c'è
che
piano
allora
che sta
lì,
già se ne sto sborsando 25 milioni per gli allenatori Marco 25
no,
milioni
chiedo,
e che erano altri 12 37 milioni per gli allenatori
faccio la domanda
io
Francesco.
Prima stavo concludendo proprio il discorso quando ho sentito che avete iniziato a parlare tra di voi quindi probabilmente ve lo siete persi
no, mi sono perso quel concetto forse
il pezzo finale per me è che dentro la Juve c'è qualcuno che vuole ed è convinto fortemente di riportare Antonio Conte a giugno.
Ancora mamma mia questa storia dai Francesco dai
ragazzi Michele De Robi, io quello che so vi dico, quello che non so non ve lo dico. Se Michele De oggi allena la Juve da qua, da adesso fino a giugno, vi dico boh.
Ma è il tuo sogno, è il tuo sogno.
No, lui ha detto qualcuno all'interno, qualcuno.
Può essere Klopp, può essere, ce ne sono un sacco di allenatori in giro che possono essere come era all'altezza.
No, tu ci hai dato un'indicazione, tu hai detto qualcuno potrebbe remare per quella direzione, giusto?
Assolutamente sì. Assolutamente
vai.
Sì.
Senti, Andrea. Sentiamo Andrea, dai.
Andrea, vai.
No, guarda, io ti dico, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Francesco prima. Cioè, la Juve ha raggiunto l'apice più o meno circa 7-8 anni fa. Poi si è autodisintegrata. Cioè, era come il Bayern in Germania, noi avevamo la Juve. La Juve cominciava il campionato e sapevi chi vinceva. Pensate voi a che punto era arrivata la Juventus per gestione, per qualità, per tutto. Lo stadio e così via. Poi si è autodisintegrata e ora è diventato più o meno il livello del, non lo so, è sotto sicuramente al Napoli, sotto all'Inter, sì. Probabilmente anche sotto al Milan, siamo là. Allora io mi chiedo, no? Visto che la dirigenza ha detto bene Francesco, dei disastri, come si fa a discutere oggi? Cioè, ti capita, hai l'occasione di prendere Luciano Spalletti, voi ditemi un altro nome all'altezza che conosce il nostro campionato, che conosce quei giocatori,
libero,
che si può riportare la Juve, ti riporta un po' di luce in un campionato dove la luce non c'è più, un campionato della pochezza tecnica imbarazzante. Ti capita Spalletti e magari non lo, cioè fagli un anno e mezzo, ma portalo a Torino.
Ma io penso che finirà così, secondo me, ragazzi.
Sì, concordo totalmente, anche perché Spalletti, per quanto quei giocatori siano discutibili o in discussione, è uno capace.
Ma già l'ha preso Francesco. Ma io già l'ha preso.
Sarei sollevato io, cioè, secondo te non te lo, non, cioè, se lo sapessi te lo direi subito, ti giuro, non posso neanche.
Tu ti auguri di no, però.
No, mi sembra di sì. No.
Allora, sfondo, lì, guarda, tu c'hai una gigantografia di Conte a casa, il capoccione di Conte, una cosa.
Io sono un lipiano.
Sì, ho capito,
però ti dico, ad oggi ha ragione, se tu prendi lui ti fai scappare l'ennesima opportunità di prendere un grande tecnico, esattamente come hai fatto anni fa con Conte che era a casa piedi.
Sì.
Certo, è evidente.
Sono d'accordo. Non in questo momento per dire questo. Braglia, chiudi te perché andiamo in pausa.
No, non c'ho niente da dire, se non che sì, posso essere d'accordo
con Spalletti, Spalletti. La Juve decollerà, caro Braglia.
Eccolo,
e poi dopo ne parleremo della società.
Benissimo,
e di tutte le cose.
Perché l'allenatore ha un peso.
Con Spalletti questa Juve decolla.
Scusate, volete il titolo?
Vai.
Agnelli 10 anni, 20 trofei, Elkan 1 in 5 anni. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Pietoso. Sei veramente
c'ha ragione. Francesco, io unirei a questo titolo anche farci che succeda la Ferrari, cioè proprio sotto,
no,
così.
No, meglio di no, siamo in chiusura.
Meglio non andare avanti.
Andiamo a pezzi, per favore.
È meglio. Francesco, ciao, grazie, Francesco. A presto e buon proseguimento a Francesco Pini. Allora, saluto Andrea Piervincenzi.
Ciao Andrea,
a presto.
Ciao ragazzi, buon proseguimento.
Braglia, rimani con noi perché abbiamo altri argomenti. C'è l'Inter che affronta la Fiorentina. Potrebbe essere l'ultima chance per Pioli?
Potrebbe.
Ne parliamo tra poco insieme al nostro Braglia e agli altri amici.